Madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa. Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
A proposito di sesso, caro Parenzo, a proposito di sesso, iniziamo così. La cosa che mi ha colpito di più oggi, anzi questa mattina leggendo i giornali, poi nel pomeriggio ci sono state spiegazioni, eccetera, eccetera. La sentiremo, abbiamo un appuntamento telefonico più avanti, vediamo se la becchiamo, perché sì, era un po' titubante. Stiamo parlando, amici della Zanzara, popolo della radio, che vi siete collegati in questo momento con la Zanzara, di un consigliere regionale dell'Emilia Romagna che si chiama Rita Moriconi. Rita Moriconi. Partito Democratico, di estrazione socialista, dunque tendenzialmente libertaria, no? Libertaria. La quale dice, è quella accusata, anche se lei respinge le accuse, accusata di che cosa? Di aver inserito nella nota spese della regione Emilia-Romagna un sex toy, cioè un vibratore, un giochetto, che ne so, delle palline, qualcosa, non si sa, non si sa bene. Conosci questi gadget erotici?
Sì, no? Come no?
Conosci
come
tutto, non li pratichi, ma li conosci.
No, li,
non
sì,
li usi, ma li conosci.
Sì, sì, sì.
Si può dire questo, sì.
No,
Parenzo, due punti, non
ma
li
non
uso,
è che io, mi vai
virgola,
passare.
Virgola, virgola, ma
no,
li conosco.
Adesso no, è l'ANS, stanno riaprendo la prima del Corriere.
Aspetta,
per
aspetta,
questo,
aspetta,
eh?
La signora Moriconi dice io avrei comprato un sex toy neanche per sogno, sono una persona seria e non ho mai messo piedi in un sexy shop. Ora io dico, va bene tutto, però amici miei, che vuol dire che sono una persona seria? C'è qualche legame col fatto di entrare in un sexy shop?
No, secondo me no.
Secondo te no, eh? Secondo no. te no. Però il sospetto viene. Cioè,
sospetto
uno...
leggero viene, però no, secondo me no, poi magari
se,
la
cioè,
si
se
riusciamo
uno,
a beccarla.
Se uno è poco serio, cioè quelli che vanno nei sexy shop sono poco seri?
Non
punto interrogativo.
Quello, la signora, secondo me.
Beh, detto da uno di sinistra sarebbe clamoroso, sarebbe clamoroso. Comunque resta il punto interrogativo. Chi ha presentato nelle note spese della regione Emilia-Romagna uno scontrino per un sex toy, per un vibratore, per qualcosa del genere? Adesso, se volete farvi due palle così, sentitevi D'Alema che dice che Berlusconi è innamorato di Renzi, che è una cosa che ti fa sfrangiare proprio i cabasisi.
L'ho visto ieri,
i
bravissimo
i cabasisi, come si dice in siciliano, i cabasisi.
Sardegna, non siciliano.
No, cabasisi è siciliano. Coglioni? No, è siciliano, ti posso assicurare che è siciliano.
Sardo, secondo
me. Ah no, è siciliano.
E lui, in qualche modo, si è talmente innamorato di Renzi, diciamo, che... Lo ha scelto come suo erede, però a questo punto, se il maggiore esponente dell'opposizione si innamora del capo del governo, è finita l'alternanza, diciamo.
Stanno succedendo cose turche al comune di Roma, dove pare che la storia dell'hackeraggio subito da Marino sia una bufala dello stesso Marino. Sarebbe incredibile e Marino dovrebbe in questo caso dimettersi, il sindaco di Roma. Vi ricordate la storia delle multe non pagate, le accuse di Marino che è stato hackerato, cioè è stato manomesso il sito del comune di Roma per farlo passare come una sorta di truffatore, no? Cioè questo ha detto Marino nei giorni scorsi dopo una storia lunghissima di questa panda rossa che pare tra l'altro non sia stata nemmeno usata dal sindaco ma dalla moglie, pare, sembra. Ebbene, ebbene. Il senatore Augello dà a Cesare quello che è di Cesare, questo lo dobbiamo dire. Cioè, il senatore Augello del nuovo centrodestra dice: io ho presentato un'interrogazione, i signori della Zanzara, cioè noi, amici miei, noi facciamo un momento di autoesaltazione.
Questo ha detto il senatore?
Sì, senti, adesso te lo faccio sentire. Hanno poi divulgato la notizia di questa interrogazione, hanno scovato, non è che ci voleva la scienza, basta una vocina, una fontina, non una fontina come il formaggio, una fonte, una piccola fonte.
Io presento un'interrogazione parlamentare il 5 novembre senza fare alcun comunicato stampa, perché io ho l'abitudine di fare delle cose lineari, insomma, documentate, e quindi mi metto con disciplina ad aspettare che l'interrogazione venga pubblicata e poi di avere una risposta. Ora, che cosa succede? Che dei bravi giornalisti evidentemente conoscono qualcuno al Senato, e quando va in pubblicazione l'interrogazione, un popolare programma di Radio 24, la Zanzara, la twitta, la diffonde, ne parla, la trasmissione, la twitta.
Caro Marino, se hai detto che è un'operazione di hackeraggio, quella subita sul tuo permesso ZTL per entrare a Roma, beh, credo che tu ti debba dimettere, così dicono molti. Il Partito Democratico per il momento sta zitto a Roma, non dice nulla.
Sì. Su questo concordo con lei.
Né lo appoggia, né lo mette in croce. Si sa che Renzi non lo ama molto, Si sa che Renzi non lo ama molto, signor Marino.
Ma è vero che l'hanno hackerato o no, poi?
Lui dice di sì, però pare che non sia così. Allora, Alessandra Mussolini sembra essere d'accordo con quelli dei 5 Stelle che sostengono che dietro il patto del Nazareno ci sia una sorta, ci sia qualcosa di nascosto. Dice: mettete in rete.
Chi è questa?
Alessandra Mussolini.
Beh, appunto.
Mettete in rete il patto.
Esiste un documento,
ma lo mettessero in rete,
mettetelo là,
ma non lo mettessero in rete.
Io penso che se ci fossero scritte le cose che dice Gomez,
ma che ne
sarebbe
sa
una
Gomez?
Follia che si facesse un documento. Posso dire però sulla...
Ma lo mettessero in rete questo documento?
Siccome io...
Oh, grande ritorno alla Zanzara! Il senatore Michele Giarrusso, 5 Stelle, buonasera!
Buonasera, avete già dimenticato
cosa? Ah, oh, oddio, sì, è vero, cittadino Giarrusso.
No, ne posso più.
Cittadino, portavoce.
Oddio, senatore,
bellissimo. L'altra volta si è andati benissimo.
Sì, è vero,
per me rimane sempre senatore.
Chiudiamo
senatore,
questa,
senatore.
Chiudiamo sta trasmissione,
Giarrusso.
Chiudiamo sta trasmissione,
No, no, per carità, è troppo divertente. Questi allora, sono peccati veniali.
Senatore,
al limite, insomma, tagliamo qualche testa di qualche conduttore, ma niente di che.
Sì. Bah, sì, che sarà mai. Tanto noi siamo sicuri, perché tanto voi al potere non ci arriverete. Guardi, io di una cosa sono certo: dopo i recenti risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle in tutta Italia,
ma chi è? Ma cos'è?
Ma di che cosa parla?
Beh, amministrative, certo, assolutamente. Senta, ma Cabasisi, tanto per dirimere una questione tra
Sardo.
Me e Parenzo, Cabasisi
allora,
è una...
Io da siciliano non conosco questo termine, però. Non escludo che sia di un'altra parte della Sicilia. La Sicilia è grande, ci sono vari dialetti, può essere che nel centro Sicilia, dell'Agrigentino, mi pare che l'ho sentito in una puntata di Montalbano.
Sì, anch'io l'ho sentito.
E
comunque,
quindi potrebbe darsi che sia dell'Agrigentino.
Allora, senatore Giarrusso, ma vi pare possibile che voi alla Camera, non sì, l'onorevole Colletti, il portavoce Colletti o il cittadino Colletti, come dite voi, fa una denuncia in tribunale presso la Procura di Roma per sapere cosa c'è dietro il patto del Nazareno, i patti occulti, ma le pare una cosa normale investire...
E perché doveva fare la denuncia?
Ma non c'è niente da denunciare.
È un anno che stiamo chiedendo di conoscere questo patto.
Ma non c'è questo patto?
Questo patto... è ovviamente un patto riservato, segreto, non viene...
Ma è un patto criminale, esposto. Secondo lei? È criminale?
Allora, noi dobbiamo fare delle deduzioni. Se un patto viene mantenuto segreto, ci sono delle cose che non possono essere divulgate ai cittadini. Siccome riguarda la modifica della Costituzione, dell'assetto addirittura dei poteri della nostra Repubblica, o lo si rende pubblico o c'è un progetto che non si può rendere pubblico dietro.
Sì, ma d'accordo,
quindi,
però...
di questo, se la politica non riesce ad occuparsene, se ne occupi la magistratura.
Sì, ma le pare possibile, ma non è una cosa da ricovero presentare una denuncia alla procura di Roma per indagare
io
sul
Io penso che sia da ricovero riformare la Costituzione con un vecchio condannato in via definitiva, pregiudicato, che gli piacciono le minorenni,
ancora,
con un ex macellaio di Firenze, insomma, amante degli incappucciati, eccetera. Questo
di chi parla? Di Verdini sta parlando.
Verdini, sì, di Verdini.
No, ma per capire.
Come ha detto
sei.
Verdini chi?
No, lei che fa queste allusioni.
Per P3, P4, P5.
Però scusi,
tutte le solite congreghe che piacciono tanto agli incappucciati.
Però scusi, Giarrusso, è il suo collega.
Da ricovero.
Ma è il suo collega al Senato, però, se
non mi dica collega, per piacere, che io fino adesso
beh, sì,
ho avuto una
senatore come lei.
Ma capisco che adesso ho dei colleghi, insomma.
Cioè le fa schifo Verdini. Si vergogna di Verdini, si vergogna di essere collega di Verdini. Lo dica chiaramente.
Sì. Purtroppo nella vita lei è collega con Parenzo e
no, io non mi vergogno.
Collega, io sono collega di Verdini. Che
però
vuol
è
fare?
Un po' diverso, se mi permette.
Io non mi vergogno,
no,
forse
no,
Parenzo.
No, ma Parenzo, per carità, è un collega degnissimo.
Però forse, Parenzo si... però forse Parenzo si vergogna di me.
No,
forse ogni tanto,
ogni tanto ogni tanto delle cose che dici, un po' sì, ma insomma, no, non per le questioni.
Vabbè, c'è il traffico, Giarrusso, però lei non può sfuggire a questa cosa così dicendo.
Il traffico,
come diceva Benigni, il problema è il traffico. È il
traffico. Il problema della Sicilia.
Questa è bella, lo dica. Il problema è il traffico.
Il traffico è il problema.
La Zanzara.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
Contento senatore Giarrusso che Napolitano sembra che smammi dal Quirinale?
Guardi, sarà sempre troppo tardi quando accadrà questa ottima cosa, sempre troppo tardi.
Sempre troppo tardi. È stato il peggiore presidente della Repubblica secondo lei?
Ma io ho anche scritto, sì, secondo me e secondo tanti altri sì. Purtroppo quando si scriverà la storia di questo periodo non si diranno cose buone. Diranno che sarà stato un eversore del nostro sistema costituzionale.
Un eversore? Cioè, scusi, eversore significa che dovrebbe essere processato. Scusi,
Abbiamo chiesto la messa in stato d'accusa e l'abbiamo sostenuta convintamente.
Cioè, secondo lei, una volta lasciato il Quirinale, potrebbe addirittura essere accusato di colpo di Stato?
Guardi, che abbia sovvertito la nostra Costituzione è poco ma sicuro, perché noi siamo una Repubblica Democratica parlamentare,
sì, lui l'ha
e lui ha operato come se si fosse in una Repubblica Presidenziale,
però, scusi, Giarrusso,
monocamerale, con potere legislativo attribuito esclusivamente al governo.
Scusi un attimo, Giarrusso, su una cosa però Giarrusso ha ragione, Parenzo, al di là delle opinioni.
Ancora non ho sentito
su Napolitano,
cosa, però,
no, ha ragione questo. Se le stesse cose che ha fatto Napolitano, cioè dire avere una presenza molto forte nella politica italiana.
Che vuol dire molto forte?
Molto forte? Beh sì, ha avuto una presenza molto forte, dai, ha condizionato governi.
Ha
gestito maggioranze, ma questo lo dicono tutti, non è che lo dico.
Ha nominato presidente del Consiglio.
Vabbè, quello
ma
è normale.
Ma nel suo potere, amico
quello
mio.
Quello è normale, quello è normale.
Mi faccio gli auguri di buon compleanno almeno.
Gli faccio
gli auguri perché a giugno compie 90 anni. Gli faccio auguri presidente, almeno questo lo faccio.
No, non lo farà mai Giarrusso. Giarrusso non lo farà.
Devo fare gli auguri al presidente, solo se me lo chiede Parenzo me lo chiedi con la voce.
Però è presto, è giugno, però io se
a
le
giugno me lo chiedi io gli faccio io.
Allora, le stesse cose che ha fatto Napolitano le avesse fatte Cossiga, diciamo la verità, diciamola tutta.
Ma
lo avrebbero inchiodato a una croce e dato fuoco in pubblica piazza.
Ecco, questa è la verità. È vero, se le stesse cose che ha detto meno, perché Cossiga magari parlava di più, se le stesse cose le avesse fatte in un'altra epoca storica Cossiga, cioè dire essere il perno di maggioranze.
Lo avrebbero messo in croce?
Lo
avrebbe dato fuoco.
L'avrebbero, come dice Giarrusso?
No.
Come no, certo. Scusi, la figura perfetta al posto di Napolitano, che secondo lei è un eversore, chi potrebbe essere?
Rodotà era quello
Rodotà.
Che andava bene per cambiare.
No, ma adesso
paese.
Torna Rodotà? Secondo lei? Cioè, torna l'ipotesi per voi di Rodotà?
Guardi,
quando
sceglieranno
sarà?
Al solito per noi i cittadini.
Vabbè, i cittadini
sono
sì,
delle figure.
Ancora
che...
sta buffonata delle web.
Ma
ancora.
Perché buffonata?
Ma dai,
buffonata?
Su,
guardi,
io ancora
le
web.
Mi permetta di dire una cosa, però.
Sono
dopo che noi abbiamo mandato alla Corte Costituzionale, al CSM.
Sì.
Due persone scelte dai cittadini.
Ma non sono scelte dai cittadini, non sono scelte.
No,
avete fatto un accordo con Renzi, su questo.
No, noi abbiamo chiesto nomi che potessero essere votati.
Vabbè.
e che avremmo sottoposto al vaglio dei cittadini.
Ma non c'è stato nessun voto.
I cittadini hanno votato tramite il nostro, non lo sapete, hanno fatto la votazione.
No, però scusi Gianrusso, siamo sul punto.
L'82% ha detto li possiede,
lei chi vorrebbe
votare,
chi vorrebbe presidente della Repubblica?
Abbiamo votato la candidata alla Corte Costituzionale, mentre Zaccaria era direttamente uscito dai nostri,
alla gente della Corte Costituzionale,
attivisti online.
Alla gente della Corte Costituzionale CSM non gliene frega niente. Lei chi vorrebbe presidente della Repubblica?
Ma lei si sbaglia che non gliene frega niente. Gliene frega tanto quando poi alla Corte Costituzionale ci arrivano cose importanti come le pensioni d'oro, la riforma del lavoro,
Gianrusso, chi vorrebbe,
la legge elettorale.
Lei Gianrusso, chi vorrebbe come
un perno importantissimo
la
difesa della democrazia.
Scusi,
ma scherziamo.
Gianrusso,
ma chi vuole al colle lei?
Lei chi vuole al colle?
Ma a me piacerebbe, non lo so, una donna, ma non di quelle
no,
di cui si parla.
Anche lei con le donne.
La Pinotti.
No, io pensavo a una giurista come la Carla Stare, che è una persona.
Ah, la Carla Stare.
Lorenza Carla Stare,
per esempio.
Beh, di Padova poi andrebbe benissimo.
Ma che c'entra che
no,
di Padova?
Perché...
E la Boldrini? La Boldrini?
Ma no, mandiamo di nuovo a fare volontariato.
Casaleggio?
Mandiamola di
Casaleggio a fare volontariato.
Casaleggio è un imprenditore, facciamogli fare l'imprenditore, è quello che ha chiesto di voler fare.
Digitalizza tutto,
nostro,
sparisce il colle.
Non si tocca Casaleggio, guai.
Rimane
grasso,
solo un computer.
Grasso?
Rimane un computer.
Grasso?
Eh?
Grasso?
Ma stiamo facendo il Totonomi,
certo.
Io non partecipo al Totonomi.
Ma come no? No, grasso,
no,
grasso.
Non partecipo al Totonomi.
Beh, Veltroni, ottimo.
Veltroni è buono.
Veltroni.
Veltroni fa il cinema, buonissimo.
Ma non mi stuzzicate allora. Ma Veltroni non era quello che dicevo che doveva andare in Africa?
Beh, anni fa.
Mi pare che lo stanno aspettando.
Come lo stanno aspettando?
A braccia aperte.
Addirittura? No,
sì,
non aspetta più, ormai non lo aspetta più nessuno.
È ben pasciuto.
No, non lo aspetta più nessuno. Poi
guarda
in Africa...
là con la sua bella pensione d'oro a dare un aiuto.
Ma lì,
ma
lì c'è l'Ebola adesso in Africa.
Vabbè, non è che possiamo sperare in tutte le fortune.
Cioè, come in tutte le fortune?
No,
non ho capito.
Fortune.
In che senso?
No, dico, vabbè, intanto che ci vada, poi se prende l'Ebola, pazienza.
Ma come pazienza?
Ma che sta scherzando, pazienza?
No, dico, sarei molto addolorato della cosa, ma intanto
non
in
mi sembra molto, non mi sembra molto addolorato lei di questi
cose. Sono affranto e dispiaciuto.
È veramente, Gianrusso è veramente il prototipo dello, per questo mi piace, perché è il prototipo dello stronzo. Cioè, se c'è uno proprio stronzo, secondo me
questo ci intendiamo, vero?
Cioè, se c'è uno proprio,
posso dirlo anch'io questo che mi piace, senza prendere la querela, posso?
Sì.
Gianrusso piace anche a me perché è il prototipo dello stronzo, senza querela,
come esattamente uno dei vostri conduttori, uno dei due, vero?
No, forse tutti e due.
Un bel trio di stronzi, lo possiamo dire?
Sì, siamo un trio di stronzi. Quando allora, però voglio dire una cosa.
Ma guardi che i cittadini mi hanno mandato in Parlamento per fare il buonista, voi due pensate che mi hanno mandato qua per fare l'amico degli amici?
Ma Chiamparino? Chiamparino?
Per favore, già ha fatto tanto danno nella sua regione. Resti dov'è, anzi vada anche lui con Veltroni in Africa a dare il suo contributo. Insomma, veramente, effettivamente, tutte e due in Africa, dopo Ebola, Veltroni e Chiamparino, l'Africa soccomberebbe.
Ma addirittura l'Africa.
Certo, dopo che è stato nelle banche, al comune, alla regione, sta devastando tutto, insomma. Dico, ci manca solo che passa lo tsunami, Chiamparino.
Ma secondo lei, dopo il Quirinale, Napolitano, cosa fa secondo lei, Gianrusso? Cosa fa Napolitano? 90 anni.
A 90 anni? Si immagini... cosa fa... Lei a 90 anni cosa farebbe?
Bah, io non ci arriverò a 90 anni, creperò
appunto
prima.
Creperò lei prima. Andrebbe
voglio crepare
sottoterra.
Voglio crepare a Cuba sormontato da femmine.
E lei morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo.
Sì, questo
come
è sicuro.
Lei.
Ma no, scusi.
Questo è probabile. No, è probabile che tu muoia durante una diretta. Questo è probabile.
Io voglio morire a Cuba sormontato da
femmine. Morirà sul lavoro.
Sì,
morirà sul lavoro.
Scusi, Gianrusso, lei ha mai comprato un sex toy?
Io no.
Non è...
ma ho letto di quella.
È mai entrato in un sexy
socialista? Ma lo sapete qual era il motto dei socialisti del Novecento?
Qual era?
Sesso, sciopero e socialismo. Allora, siccome sciopero non ne fanno più, sesso mi pare nemmeno, socialismo l'hanno relegato da in soffitta, insomma, se sono medico.
Ma lei è mai entrato in un sexy shop o no?
No.
Non è mai entrato.
Perché?
Perché è una bella cosa entrare nel sexy
shop. Non ho avuto questa tentazione, devo
fa
dire.
Tutto virtuale,
mamma
lei
mia. Ma cioè, è un paese di bigotti.
Ma poi da avvocato devo dire che la risposta della signora socialista non sono mai entrato in un sexy shop,
sì,
potrebbe anche essere vera.
No, ma dopo la sentiremo.
L'ha acquistato online.
Dopo la sentiremo, la saluto.
Il negozio l'ha acquistato online, se l'è fatto recapitare direttamente là dove in regione.
La saluto, arrivederci.
La Zanzara.
E lei morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro, morirà sul lavoro.
Allora, caro Parenzo, riflettevo oggi su una cosa, no? L'Italia è proprio un paese incredibile. Cioè, cosa è successo? Cosa è accaduto di recente? Nelle ultime settimane, l'assoluzione degli agenti di polizia penitenziaria, degli infermieri nella vicenda Cucchi.
Brutta storia, i processi.
L'assoluzione dei boss dei Casalesi nella vicenda Saviano, è stato condannato per minacce l'avvocato di questi boss dei Casalesi. Con Saviano che protesta dicendo che non hanno avuto coraggio, eccetera, eccetera. Nel primo caso con la famiglia Cucchi che protesta dicendo una vergogna, eccetera, eccetera, eccetera. L'assoluzione ieri nella vicenda dell'Aquila, della commissione Grandi Rischi, che non avrebbe avvertito la popolazione dell'Aquila di un pericolo imminente. Adesso non entriamo nei dettagli. Ci sono tre casi in cui i protagonisti di questa vicenda che cosa dicono? Dicono vergogna, è uno schifo, ingiustizia è fatta, di fronte a sentenze sono sempre gli stessi, che invece quando c'è una sentenza di colpevolezza esultano. Cioè, la cosa incredibile è che in questo paese le sentenze di assoluzione non si accettano e si dice che è una vergogna, che è uno scandalo, eccetera, da parte delle stesse persone che spesso brandiscono le sentenze di colpevolezza come arma politica e come strumento di propaganda
politica.
Sì,
però.
Ma è l'atteggiamento generale,
ma no,
che è così.
Molto diversi. La famiglia Cucchi avrà diritto di sapere perché,
sì, amico
il
mio,
ragazzo,
io ti sto
entrato
dicendo
vivo, esce morto,
che l'atteggiamento
o è morto dal freddo. Ma no, ma adesso lascia stare qualcuno, però come è morto Cucchi?
Sì, ma lascia perdere.
Saviano è minacciato.
Ma l'importante non è il
perché ha la scorta. Ma ci sono dei dati di fa. Adesso lascia stare le sentenze. Hai ragione, su questo puoi avere ragione.
Ma no, ho ragione al 100%.
Ma la famiglia di Cucchi avrà diritto a sapere,
sì,
se è morto dal freddo oppure perché tra. No, ma non è al di là.
Facciamo affari i processi se uno ha le idee precostituite.
Ma a distanza di 20 anni si discute del giallo di Via Poma.
Appunto.
E ci sarà.
Allora,
però
il punto
quello,
fondamentale,
siccome non è un caso politico, c'è meno attenzione da parte della politica.
Senti, amico mio, il fatto fondamentale è questo: che ci sono alcune persone che hanno delle tesi precostituite. E se queste tesi precostituite poi non vengono stabilite da una sentenza di tribunale, gridano allo scandalo. Allora, però, io dico a queste persone, in particolare la famiglia Cucchi da una parte,
no, quelli Cucchi che deve avere la verità.
Aspetta,
su che
quelli che protestano sulla questione dell'Aquila, Saviano stesso, se avete già la vostra idea, ma i processi, ma a che cazzo servono i processi che tanto invocate, no? Perché invocate sempre i processi, la giustizia. Se avete già le tesi precostituite, se pensate che se non ci sono quelli che vengono condannati è tutto uno scandalo, quelli non hanno avuto coraggio, una vergogna, ma i processi che li facciamo a fare? TG3, titoli, dai.
Ladies and gentlemen,
e adesso i titoli del TG3.
Cosa deve dire?
Trovati i cadaveri di due anziani dispersi da ieri a Chiavari, la città sommersa da acqua e fango, burlando abbiamo bisogno di 200 milioni di euro. Basta condoni edilizi, sono un tentato omicidio alla tutela del territorio, così il ministro dell'ambiente Galletti e gli stati generali sul dissesto dell'Italia. Sulla legge elettorale si alza la tensione tra Forza Italia e PD, Berlusconi no diktat ma confronto, Renzi è il momento di decidere, il ministro Boschi ospite del TG3. L'Unione Europea, l'Italia, troppa incertezza su attuazione delle riforme spending review, mancano dettagli su quella del lavoro, debito pubblico sempre troppo elevato. La rabbia all'Aquila per la soluzione degli esperti della Grandi Rischi, un'ingiustizia per tutti, Stato e vittime, dice al TG3 Ilaria che nel sisma ha perso la sorella. La delusione di Saviano per la sentenza che ha assolto i boss e condannato il loro avvocato per le minacce allo scrittore, contro i clan solo una parte del paese. Israele torna nell'incubo dell'intifada, stavolta azioni diffuse e non organizzate, ma comunque rivendicate da Hamas, 2 vittime nelle ultime 24 ore.
ancora una cosa sulla vicenda Saviano, ma voi davvero pensate che oggi, nella condizione in cui sono messi i boss dei casalesi, che sono totalmente isolati, ormai abbandonati, colpiti da mille condanne, voi pensate davvero che se ci fossero state delle prove certe delle minacce a Saviano non sarebbero stati condannati? Ormai i casalesi vengono condannati dai tribunali, sia che le prove ci siano, sia che le prove non ci siano. In questo caso, è una mia deduzione, proprio non ci doveva essere nulla, perché altrimenti sarebbero stati condannati proprio in carrozza. Cioè, di solito i casalesi sono condannati pure quando non ci sono le prove.
No, vabbè, però.
In questo caso, se non sono stati condannati boss e l'avvocato, e invece è stato condannato l'avvocato, significa proprio che le prove non c'erano.
Leggeremo il dispositivo della sentenza.
Sì, cioè,
le motivazioni,
sempre.
Scusa, non il dispositivo. Ma
senti,
qualcuno.
Senti, Zamparini.
Saviano, perché è scortato? Lo hanno minacciato.
Sì, senti,
questo è un dato di fatto, ragazzi.
Vai a Porta a Porta. Zamparini, se vuoi fare il dibattito, vai a Porta a Porta.
Ma non c'è dibattito, Zamparini. C'è da prendere atto di alcune robe.
Sì,
posso anche andare a Porta a Porta, ma è minacciato o no, Saviano?
Sì, uno può pensare.
Si minaccia da solo.
Uno può pensare.
Dillo che si minaccia da solo.
Uno può pensare, che
pensare
magari
niente.
Le minacce erano esagerate per una scorta. Alcuni lo dicono, alcuni poliziotti lo dicono. Vabbè, ma io pongo una domanda.
Insomma, il signor Sandokan, detto Sandokan,
sì.
No, questo signore.
Senti Zamparini che dice su Ferrero, che è spettacolare. Divertiamoci un po'. Zamparini contro Ferrero, tiki taka. Sentite.
Ferrero, le piace?
Ferrero è spassoso, è veramente spassoso nel calcio. Lo sto guardando, io dico che è un gran culo, perché è uno che arriva nel calcio e non capisce niente di calcio e si trova un grande allenatore come Jarlovic e una squadra che gli hanno ridato i garroni che non ne potevano più, che rischiavano sempre di retrocedere, lui si trova lì terzo o quarto. Io penso che gli venga un delirio di onnipotenza e pensa di essere il dio del calcio. Questo è l'unico grave pericolo che corre.
A culo e non capisce un cazzo di calcio. Zamparini su Ferrero, presidente della Sampdoria. Però, per non proporvi sempre le stesse cose, le stesse fregnacce, eccetera, ho letto oggi, anzi ho sentito su Repubblica.it, Repubblica TV, l'intervista a un imprenditore. Guarda, l'ho invidiato, per un momento l'ho invidiato, è vero che non mi so staccare da questo microfono, Parenzo, però per un momento l'ho invidiato. È un ex manager della Fiat che si chiama Johnny Settembre, cioè il nome è abbastanza esotico, no?
Sì,
Johnny Settembre,
sì.
Il quale a un certo punto si è fatto dare una buonuscita, eccetera, eccetera, ed è andato a Sharm el Sheikh e dice che vive con 1500 euro, ti giuro, 1500 euro. Io non sapevo che a Sharm el Sheikh si potesse vivere con 1500 euro.
Beh, sì, si sa.
Però per un attimo,
poco.
No, sì, costa poco, però addirittura 1500 euro al mese, più o meno potendosi permettere tutto.
Ma cosa fai lì?
Johnny Settembre, io infatti non faccio un caso, purtroppo sono legato a questo microfono perché sono malato.
Potessi
però
farlo da là.
Però l'ho invidiato, per un po' l'ho invidiato, ti assicuro che l'ho invidiato.
Secondo
sentendo,
me dopo un po' ti ammazzi.
Sentendo la voce, tutto panciuto, scuro di carnagione, abbronzato, perso nei suoi, non in queste cose, queste baggianate, queste cazzate di cui ci occupiamo noi di giorno, Johnny Settembre.
Qui faccio una vita abbastanza serena, mare, sole, vado al casinò, faccio i torneini di poker che sono divertenti, sono dei bei passatempi perché ci conosciamo tutti, quindi c'è anche un po' lo sfottò. Andando fuori, pranzo e cena, andando in giro, in discoteca, consumazione, non riesco a spendere 1500 euro al mese. Io in Italia, facendo sta vita qui, ne spenderei 7-8 mila.
Evidente, facendo quella vita lì ne spende 1500, non è che non si possa vivere con 1500, c'è un sacco di gente in Italia che vive con 1500, però facendo quello che avete sentito, mare, sole, poker, poi non, secondo me non ha messo pure un'altra cosa, come evidente.
Ma lei sempre a quello dei
chiaro, amico mio, perché, cioè,
secondo te?
Ma sì, dai. Sai che la parola scopare l'ha inventata, leggevo oggi da qualche parte, il Belli.
Gioacchino Belli
utilizzava, ha trasformato la parola fornicare, eccetera, eccetera, nella parola scopare.
Ma questo è interessante.
Il Belli.
E come gli è venuto?
Beh, dopo ti spiegherò.
È un posto veramente magico. Cioè, tu calcoli, è un posto dove con 4 ore di volo tu fai il bagno quasi 12 mesi l'anno, è un'isola felice. Due lauree, scienze politiche e giurisprudenza, 5 miliardi delle vecchie lire di immobili, 11.000 dipendenti alla Fiat, Umberto Agnelli mi chiamava una volta al mese e adesso metto i timbri fosforescenti sulle mani ai clienti che possono così entrare e uscire mostrando il timbro.
mio nuovo idolo Johnny Settembre, ex manager Fiat, che si è rotto il cazzo e se è andato a Santo Domingo, dove spende mille e...
No, Sharm el Sheikh, o Santo Domingo.
Sharm el Sheikh, scusa, Sharm el Sheikh. Vedi che è il caso che... No? È il caso che me ne vado pure io a Santo Domingo, a Sharm el Sheikh. Ieri mi ha colpito, no, sentiamo l'ascoltatore, dai. Vai con Michele Piacenza, vai.
Ciao, ciao ragazzi, è un piacere venire con voi. Eh beh, comunque, no, volevo dire che è normale, sai, a Sharm el Sheikh lo stipendio medio è 250 euro, quindi è normale che con 1.500 fa una bella vita questo signore e fa bene. Però non era questo il mio discorso. Io volevo semplicemente mandare metaforicamente o meno, dipende dai punti di vista, Parenzo a quel paese, perché io ero lì che guidavo e dicevo chiamo, non chiamo, quando ha fatto gli auguri a Napolitano, ragazzi. Beh, io non ce l'ho,
a giugno,
non ce
però
l'ho fatta, non ce
a
l'ho
giugno
fatta.
Farà 90 anni, eh?
Vabbè, ragazzi, su, capito, questi auguri, però, dai, ma chi se ne frega di fare gli auguri a Napolitano,
appunto,
dai.
Ma veramente, io, cioè, veramente Parenzo, Grillo diceva che
a parte che era una domanda già russo quella roba lì, non sì, c'entra niente, era una domanda già russo,
però va bene, però nel senso che volevo dire che Parenzo è proprio quello che Grillo diceva: chi striscia non inciampa. Lui proprio nemmeno striscia, fa qualcosa di più, che piacerebbe chiedergli
a casa sua, va tutto
di
bene,
trovare un parere per Parenzo.
Cioè, secondo lei è un servo, uno che striscia,
ma di chi?
Ma sì,
chi?
È normale, perché lui qualsiasi cosa che comunque si tratti di materia politica, di materia di potere, lui deve sempre avere questa parte.
Beh, non
di
mi
buonismo
pare
l'occhio,
non
di riguardo
mi pare tanto.
Insomma, io in tanto tempo che ascolto la vostra trasmissione, non mi sono mai trovato d'accordo una volta con Parenzo.
Ma questo è buono,
io
però,
di questo
sono,
contento, sai, mi rassicura molto saperlo.
Fermi
sì,
tutti,
sì, no,
fermi,
senso...
fermi.
Cruciani, non devi dire cazzate.
La Zanzara.
Zanzara è il tendone dei fenomeni da balcone, e ripeto, lo dico con amore.
Ieri sera splendido scontro Cacciari Santanchè. Allora, cosa è successo? È successo che a un certo punto, durante Piazza Pulita, la Santanchè ha detto che Napolitano è un pessimo presidente della Repubblica, è stato il peggiore presidente che abbiamo mai avuto, e Cacciari, difensore strenuo di Napolitano, se l'è presa a morte.
Mi permetta, non parlo neanche delle cose dette dalla Santanchè, perché proprio non ne vale assolutamente la pena, per carità di Dio.
Perché la verità fa male in questo paese di bigotti, dove si racconta sempre un film che non c'è.
Ma si rifaccia la storia di questo paese, negli ultimi vent'anni, e vedo un po' cosa poteva fare Napolitano nel 2012-2013, nel 2011-2013.
Sono stati denunciati complotti. Comunque, abbiamo letto anche dei complotti internazionali.
Parliamo di cose.
Ma questa è una cosa molto seria. Perché guardi, l'arbitro non può essere il giocatore.
Vi saluto. Aspetta. Stiamo a discutere delle fesserie. Vabbè, sta dicendo la Santanchè. Vi saluto e vado.
Professor Cacciari,
vogliamo discutere di cose serie. Discutiamo di cose serie.
Calma, calma.
Discutere degli attacchi.
Professor Cacciari, senta
fuori senno della Santanchè Napolitano, vi saluto.
Senta una cosa, dei nomi Santanchè, un attimo.
Scusi, professor Cacciari, glielo dico con garbo e con gentilezza. Sicuramente non è stato da parte degli italiani, non è stato dalla parte della Costituzione, che recita che il popolo è sovrano. Quando c'è stato quel problema con lui doveva sciogliere le camere, ridare la voce al popolo italiano,
ma la conosce la Costituzione, l'ha letta qualche volta.
Sciogliere le camere è una prerogativa non sua,
ma che cosa dice che è stato da parte della Costituzione?
Doveva sciogliere le camere e mandare il popolo italiano.
Va bene,
elezioni.
Allora, dopo tre giorni, questo lo dobbiamo dire, Salvini ha informato, andando porta a porta, ha informato urbi et orbi l'Italia che ha violato le regole. No, ma questo bisogna dirlo,
Ma noi dicevo io due giorni fa.
Sì, non cambia la questione della violenza, ma ha violato le regole.
Infatti.
Lo dice a porta a porta.
E
lei che ha violato le regole, non la questura di Bologna.
Pensavo che ci fosse un contesto più civile, sì, è colpa mia. Pensavo di poter esporre le mie idee in maniera pacata.
Non si capisce se dice che ha violato le regole della questura oppure pensava di esporre scorta. Della scorta.
Però, perché la scorta, mi sono informato, non è un diritto, è un dovere.
Sì, ma
cioè, per
l'ho
alcune
già
figure.
Sentita, sì.
Ma è così.
Sì,
per
sì,
alcune
per...
figure il segretario di partito.
Ciò non toglie che l'aggressione resta una porcheria, dai, su.
Ma è certo, quello che voglio dire.
Poi c'è addirittura un attacco indiretto, non da parte di Salvini. Per esempio oggi il giornale ha fatto un titolo su Loris Nard, che abbiamo intervistato ieri, incredibile, ha detto va a pontificare in radio, invece dovrebbe stare in galera. Io non so se deve stare in galera il signor Nard. Certamente chi sale sopra una macchina non è un agnellino, non è un pacifista.
In galera, mi pare
chi
eccessivo.
Sale sopra una macchina, se però dobbiamo mettere in galera chiunque sale sopra una macchina, non finiamo più. Però certamamente è un
volete
atto di violenza.
Mettere in galera gli accattoni, chi
spucchia
i semafori.
Un atto
cioè,
di violenza.
Avete un'idea della galera?
Avete
davvero?
Avete, io ho detto, non ho detto che
voi
deve
fronte legalitario, securitario.
Ma io non ho detto
non
che
so,
deve andare in galera. Ho detto che
fronte.
Certamente è un atto di violenza. Su questo non ci sono
vabbè,
dubbi.
Questo abbiamo detto.
No. Salvini, chi mi ha sfasciato la macchina
però
va in galera.
Quello si è fatto anche male.
Ho capito.
Mi hanno travolto.
Non va intervistato quello saltato sulla macchina ad Agorà stamattina. Agorà stamattina.
In un paese civile, se uno ti sfascia la macchina e ti salta sul tetto della macchina, lo arresti all'istante, lo arresti in quel momento.
Ancora
non vai a farti intervistare, tentato omicidio.
Che dici, Lanfranco?
Ma le immagini si sono viste.
Allora, andiamo in provincia di Messina. Antonino.
I Cruciani.
Dimmi.
Ma io dico, non riesco a capire una cosa. Come minchia fai a paragonare tre sentenze, hai aperto, dico così, le tre sentenze, Cucchi, Saviano, eccetera, eccetera.
Esatto. Non ho paragonato nulla.
Non ho paragonato nulla. Quel minchione di Parenzo, che io stimo moltissimo, non ti riesce a dare ancora, e continua, dico, a fare con deontologia, dico, non riesce a darti, dico, un colpo di legno, dico, in testa. Cioè, ma
non me lo può dare come? Perché è lontano,
ma non lo farei neanche.
Però
comunque,
scusi, Antonino,
Parenzo, avvicinati. Lorenzo, Parenzo, dico, avvicinati.
Ma non do, non uso violenza nei confronti di nessuno.
No, però scusi, Antonino.
Ma se non usi, dico, violenza, dico, se non usi violenza, dico, se non usi violenza, dico, intesa, dico, come dico, colpo di bastone, dico, alla siciliana. Dagli dico una ramassa, dico, alla milanese.
Però scusi, Antonino, io non ho affatto detto che sono tre casi simili. Ho detto che l'unico legame che c'è in questi tre casi è che c'è stata una soluzione in appello nel caso di Cucchi, una soluzione in appello nel caso dell'Aquila, credo che sia la sentenza di primo grado per quello che riguarda Saviano.
Ma
credo,
Aspetti, perdonami.
Ci sono state in poche settimane tre assoluzioni. L'atteggiamento di chi si aspettava un altro verdetto è esattamente uguale, quello di dire che la giustizia non va bene, che è stato commesso un crimine.
Ma tu dico, lo sai?
Cosa
ma
lo
tu
so?
Questo lo sai perché ci vivi, dico, nella giustizia che non sta facendo... Un attimino.
Ma scusa, ma perché quando si assolve non va bene? Perché
no, quando
si assolve non va bene?
Ma quando dico si assolve, dico, con un giudizio, dico, paritario, con un giudizio di...
Ma questo lo dice lei? Ma cosa vuol dire?
Lo dico io, questo, dico, lo dovrebbe dire la legge. No, attenzione, questo, dico, ce lo dice, dico, la
l'atteggiamento
legge
è sempre lo stesso,
italiana,
Antonino, quando si assolve non va bene, questo è il punto.
In questo, dico, momento non siamo, dico, lo Stato è fuori legge.
Vabbè.
Allora, dico, quando dico noi, dico,
vabbè,
facciamo comprendere, dico, questo, che lo Stato, dico, è fuori legge,
sì.
E allora, ecco, tu, dico, farai, dico, comprendere, dico, meglio.
Vabbè, tutta, allora, dico, se lei questa, parte, dico, dal presupposto che lo Stato è fuori legge, vabbè.
Dammi del tuo.
Antonino,
no, io non penso che
Nino,
lo Stato
ti abbraccio e ti saluto,
però...
No,
volevo fare, dico, un'altra osservazione.
Dimmi, dai, forza, veloce.
Un'altra osservazione, dico, dal punto di vista sociologico, perché...
No, sociologico non la posso sentire, ciao, Giovanni da Ferrara, Giovanni.
Ma perché lo tratta?
No, sociologico, dai, su.
Ragazzi,
chi è? Ah, Giovanni, come stai? Mito assoluto, Giovanni.
Chi è Giovanni?
Giovanni da Ferrara.
No, è perché abbiamo scoperto. Cioè, sarà qualcosa di utile, in effetti, perché abbiamo scoperto due uomini senza palle.
Cioè?
E cioè, tante volte tu vedi qualcuno che fa politica, che dice sonorari, che sembra che siano coraggiosi, invece dimostrano, nel caso particolare, abbiamo modo di parlare alla Zanzara, ma l'ha dimostrato il mondo, che sono completamente senza palle. Primo, Salvini.
Sì. Ah, Salvini,
scappa
perché?
Come un coniglio, scappa come un coniglio. Si è chiuso in macchina e è scappato per quattro ragazzini dei centri sociali che non gli avrebbero fatto nulla. Ed è scappato come un coniglio. E quando questi hanno visto che scappava, si sono messi davanti e lui ha accelerato la macchina, chi guidava.
Cioè, oh, spiegami, secondo te...
Ma veramente, veramente, uno senza palle, un coglione.
Beh, adesso ha sempre giudizi tronchanti questo signore.
Uno che ha poco, se fossi sceso non sarebbe successo nulla, primo. E poi è andato lui, cioè se tu parli continuamente contro i Rom e vai poi in un campo Rom, c'è il rischio che qualcuno si incazzi, chiama la polizia.
Questo sì.
Sembra che abbia fatto apposta. Sembra quasi addirittura che questi dei centri sociali li abbia chiamati lui.
No, vabbè, dai, Giovanni, su, no?
Di propaganda, se no chiamava anche la polizia, no? La sua speranza era che qualcuno facesse casino. Se nessuno avesse fatto casino, non avrebbe parlato nessuno.
Vabbè, tu stai dicendo che ha programmato tutto, ha programmato tutto per scontrarsi con i centri sociali, Giovanni.
Una volta Formigoni subì la stessa cosa, scese dalla macchina e non parlare con i manifestanti.
Cioè tu sei della tesi Forchielli, doveva scendere dalla macchina e affrontare questi quattro ragazzotti.
Ma ovviamente, siccome non ha le palle, non può farlo, non avrebbe mai fatto.
Vabbè, poi?
E poi io dico, questi centri, se fosse vero che i centri sociali vogliono attaccare Salvini per queste cose, non è che ci vuole tanto, gli do io una dritta. Vadano in regione Lombardia, dove la moglie di Salvini è stata assunta a 70.000 euro al mese, passando dal comune a regione con stipendio. Dove,
no, come al mese 70.000 euro?
No, all'anno.
Dal presidente, dove il leader della Lega fa assumere dal presidente leghista la moglie. Ecco, e se è grave che qualcuno distrugga la sua macchina, è altrettanto grave che un leader di partito faccia assumere la moglie, con tutti i disoccupati che ci sono e con tutti i problemi che ci sono. Quindi questo dovrebbero vedere i centri sociali occuparsi anche di questo.
Vabbè, quell'altro chi è che
l'altro
non ha le
palle? Ma l'altro senza palle invece, quell'altro, il direttore di chi? Signorini?
Sì.
Uno che fa una cosa spettacolare perché fa parlare del suo giornale, non parlava più nessuno. Si inventa questa cosa del gelato della Madia,
sì,
ne parla col mondo, dopodiché lui, visto il successo della cosa, va da Fazio, chiede scusa in ginocchio, che ho sbagliato, non immaginavo. Allora, i casi sono due: o è cretino e non immaginava quello che sarebbe successo e quindi va licenziato, oppure fa apposta perché è codardo e ha paura per quello che è successo e va licenziato lo stesso. Il signorino dovrebbe sparire dalla scena, dalla scena della stampa, perché è veramente un coglione, un uomo senza un uomo, insomma, una cacca senza palle, ecco.
Perché dici un uomo? Perché è un uomo.
Questo ha dei giudizi veramente incredibili.
Perché? Perché? Se non è possibile, non è possibile, avevano fatto una cosa splendida, avevano fatto.
Vabbè, ma tu è, ma Giovanni è quello che aveva strappato la tessera di Forza Italia. Cioè,
tra l'altro, l'ho strappato la tessera di Forza Italia perché non è possibile stare in un partito dove si parli di lussuria, dove lussuria va a dettare legge, dove la Pascale va a dettare legge. Però devo dire una cosa, però, che sto rivalutando Berlusconi.
Addirittura.
Perché col rischio che Salvini diventi il capo del centrodestra, il centrodestra, meglio di Berlusconi non c'è nessuno, nonostante tutto, meglio di Berlusconi non c'è nessuno. Poi dopo la spiegazione di Sgarbi, che ho apprezzato moltissimo, essendo io di Ferrara, essendo Sgarbi di Ferrara, dopo la spiegazione di Sgarbi per cui Berlusconi si diverte a guardare la Pascale con un'altra donna, e cosa,
e allora?
cosa che piace, io ho rivalutato Berlusconi e ritorna a essere il mio mito.
Cioè Berlusconi guardone davanti a due donne che fanno un po' di sesso saffico.
Berlusconi mi chiama e mi riconferma che vuole essere ancora il leader del centrodestra e non affidare il centrodestra a Salvini, se mi riconferma che non è un partito di finocchi e che non è un partito di cani, io ritorno in Forza Italia, aspetto la telefonata di Berlusconi.
Credo che la chiamerà.
Ciao Giovanni.
Sia dovero. No, Berlusconi ha bisogno di tutti perché deve aumentare i voti. Centrodestra non può fare a meno di Berlusconi. Allora, mi spiace dirlo, ma il più giovane di tutti è ancora Berlusconi lì dentro.
Vabbè, ciao Giovanni. Ciao Giovanni, vediamo se ti telefono a Berlusconi. Ciao, 30 secondi, torniamo.
I love you, I like a virgin.
La Zanzara.
Pronto?
Onorevole Moriconi?
Sì.
Buonasera, qui Radio 24, la disturbo?
Sì, sono impegnata in questo momento.
Volevo domandarle una cosa, si può fare chiarezza definitiva su questa storia del sexy toy? Cioè, avete trovato una...
Allora, guardi, io al momento la certezza che ho è che non ho fatto quella spesa, non sono mai entrata in un sexy shop nella mia vita, e quindi... e ho certezza di non aver fatto quella spesa.
Ma chi l'ha fatta quella spesa? Allora, qualcuno
non lo so.
Qualcuno del suo staff è possibile?
Guardi, non lo so.
Ma esiste questo scontrino?
Potrebbe averla fatta chiunque.
Ma esiste questo scontrino?
Non lo so se esiste. Quando chiederò chiarimento e acquisizione degli atti, verificherò anche dell'esistenza di questo scontrino o meno.
Però scusi, perché lei ha detto di essere una persona seria, di non avere mai messo piede in un sexy shop?
Sembra... No, ma questo non era riferito a aver messo piede in un sexy shop, sa? Era riferito al fatto che mai io mi permetterei di mettere a rimborso una cosa personale.
No, perché sembra che lei dica...
No, è stata malinterpretata. Cioè, io la mia dichiarazione era: io mai e poi mai metterei una spesa personale a rimborso, che qualcosa di diverso da una spesa di attività politico-istituzionale a rimborso, perché sono una persona seria.
Perché sembra che lei
Lo so, guardi, su web si sono scatenati, ma io veramente non...
Sembra che lei dica chi entra in un sexy shop...
Ma assolutamente ognuno è libero di fare quello che crede ed ha il diritto di essere rispettato, e io come individuo nel mondo ho il dovere di rispettare le diversità.
Però lei quando dice, scusi, quando lei dice non ho mai messo piede in vita mia in un sexy shop, cioè, e sono una persona seria.
No, ma era per dire che era impossibile aver fatto quella spesa, quindi, cioè, anche perché non è che sta uscendo che io ho fatto una spesa personale per l'importo di, sta uscendo, mi sono comprata il gioco per un importo di, cioè, sì, la mia foto di fianco, cioè, insomma, voglio dire...
No, ma questo lo capisco, se lei non è mai entrata in un sexy shop in vita sua, insomma, eccetera. Però scusi, ma è possibile mai che qualcuno del suo staff, per esempio, sia entrato in un sexy shop e si sia comprato un gioco?
Io penso di no, però a questo punto l'unica sicurezza che ho è che non l'ho fatto io. Cioè, mi chiarirà, cioè, chiariremo.
È impossibile che questa spesa sia uscita fuori così dal nulla, no? Evidentemente se è venuta fuori sui giornali, se i magistrati...
Per errore finita, sarà di qualcun altro a questo punto, se esiste, quando verificherò che esiste questa spesa. L'unica cosa che potrò pensare è che sia di qualcun altro, che sia finita.
Senta, se qualcuno del suo staff ha speso qualcosa in un sexy shop, lei lo caccia?
Io, cioè, non solo lo caccio, cioè, non voglio più saperne anche come, dove sta di casa, si chiama di nome e cognome, cioè, ma non tanto per i sexy toy. Poi può essere stato un errore, può essere stato...
Beh, non è che gli scontrini vanno a finire a rimborso così per errore.
Uno pensa di rimborso, magari confonde gli scontrini, tira fuori pensando che sia quello di... non so, una cancelleria, e invece è
un sexy shop,
è un po' strano. Io non lo so, ma io sto ipotizzando, perché non lo so.
Comunque la cosa che le dà più fastidio, mi scusi un attimo, poi concludo, la cosa che le dà più fastidio, diciamo la verità, è il fatto di essere associata come donna al fatto a un sex toy. Questo è un po' insopportabile, cioè, come se lei
insomma casualmente una donna. Cioè,
ma in che senso casualmente una donna?
Insomma, come donna sì, mi dà fastidio, ma mi dà fastidio come persona, ma non tanto per, il sexito. Ripeto,
fosse stata una cena, non gli sarebbe fregato niente. Cioè, essersi comprata, l'ipotesi che lei abbia comprato un sex toy.
Ma il concetto di aver preso qualcosa per me che non fosse attinente alla mia attività istituzionale, che mi dà fastidio. Poi dopo, in più, c'è tutta il carnevale sul gioco erotico, insomma.
Vabbè, che non c'è niente di male a usare i sex toy.
Ma
diciamo
assolutamente no, io non ne ho mai usati.
Lei non ne ha mai usati.
Non è venuta neanche l'idea dopo questa roba, diciamo, anzi.
No, guardi, questa roba mi starò lontana anni luce dai giochi erotici.
Se qualora un giorno entrare in un sex
shop, non lo farò.
Però lo dica chiaramente, facciamo una bella cosa di liberazione, eccetera. Non c'è niente di male,
non c'è niente di male
per una donna ad entrare,
ma assolutamente, anzi
è un'attività florida,
è un segno di emancipazione, perché io però io non sono abbastanza emancipata.
Va bene, grazie, arrivederci. Grazie. Yeah.
della signora Moriconi del Partito Democratico Socialista. Beh, sono io ci credo che lei ha scritto: sono una persona seria, non sono mai entrato in un sexy shop. Certo che una persona, una donna di non so quanti anni, una quarantenne diciamo, che non è mai entrata in un sexy shop, a me continua a fare impressione, eh. Beh sì ragazzi, io ripeto la mia tesi: una donna, sì, se è veramente femmina, sì, beh, porta un sex toy nella borsetta, eh. Beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Cioè il vero scarto, il vero passo, il vero cambio di passo, il vero salto di qualità è quello, eh. Sì. Certo, sono persone diverse, la signora Moriconi che avete ascoltato con la pornoattrice Nappi, la quale scrive: è materialmente impossibile, ma vorrei che la mia F, sapete tutti a cosa si riferisce, fosse un bene pubblico come una piazza.
Un bene pubblico. C'è tutte le dall'UNESCO, ma
dopo, no, in un altro senso.
Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara.
La zanzara.
Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è...
Mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria.
Caro Parenzo, senti cosa è accaduto l'altra sera, anzi ieri sera,
Stiamo aspettando un ospite qua intanto.
Sì? No. A quinta colonna.
Il programma del signor professor Del Debbio.
C'è Poletti, ormai collegato dai posti sempre più improbabili.
Poletti, straordinario.
Stavolta in un campo Roma, a un certo punto stava per scoppiare una bomba carta.
No.
Una bomba carta. Sì, anzi è scoppiata una bomba
contro
carta.
Poletti.
Senti, sì, non lo so.
Mamma mia.
Una cosa pazzesca, dai.
Io solo ho detto questo.
Perfetto. Paolo. Cos'è successo?
Niente, è successo. Stanno anticipando a Capodanno.
No, scusa Paolo, scusa.
È scoppiata una bomba.
Ma è normale?
No, non è normale, però.
No,
se posso dire.
No, scusi, no, basta.
Ma comunque ci sono le forze dell'ordine.
Che cosa sta succedendo?
Sì. Le forze dell'ordine, dai.
Vabbè, era la piazza, non era un campo Roma, era la piazza di un quartiere di Torino.
Sì, non è normale però che scoppi una bomba.
Ma è bello che chiede a Del Debbio: ma cosa è successo? Cosa è successo? Ma cosa è successo? Qualcosa alle tue spalle, Poletti? Senti, poi c'è tutto e dice: questo stronzo dice che la bomba l'ho tirata io. Senti.
C'è Poletti?
Sì, c'è Poletti.
Paolo, Paolo,
però Paolo,
scusami,
sì.
Hanno tirato una bomba carta dietro di me, sì. E sto stronzo dice che l'ho tirata io, sì. Perché questo non glielo permetto, capito? No, perché non glielo permetto. Prego, parli e dica, perché io non sono qua a prendere insulti da lei. Parli.
Tutta una sceneggiata pazzesca,
Come lotta.
Questo stronzo dice che la bomba l'ho tirata io. Poi ho avuto scontro con un rom. Voi rom rubate, non è vero? Senti.
Rubate?
Non rubiamo.
Sì o no?
No. Non è verità, non è vero. Che noi rubiamo.
Come si mantiene lei?
Noi mantiamo perifero, per i balloon, che vendiamo per i balloon.
È vero che rubate.
Scusa, ma scusa, posso però un attimo?
È spettacolare.
È normale tirare una bomba a carta durante una diretta televisiva, amico mio? Secondo me no, però insomma. Ormai.
Senti, a un certo punto interviene una tale Vilma. Siamo in un'altra fase.
Vilma.
In un'altra fase della trasmissione dove ci sono veramente.
C'è un'umanità straordinaria in giro.
Siamo veramente al top. Al top assoluto. Vilma, signora Vilma, senti.
Sarò giovane, potevo guadagnare di più. C'ho 72 anni. Non mi posso vendere, perché se no ti trovo a vecchio bavotto.
Vilma, non si butti giù. No, Vilma. Ah.
non io faccia
me
così.
Butto giù, ma no. Quando me butto giù? No, io l'attacco, che... quando me butto giù?
Signora Vilma, la signora Vilma. Daniele dalla provincia di Roma, sentiamo, va. Daniele. Daniele.
Eccomi.
Dai, forza, dai.
E dai.
Ho
assorbito tutta la trasmissione ormai.
Vai, Daniele, vai.
Allora, senti una cosa, io capisco che Parenzo è praticamente uno zerbino stantio, però tu
a
sei
casa tutto bene, sì. Ma zerbino di chi? Come si chiama questo?
Io Daniele mi chiamo.
Ah, Daniele, scusa, non l'ho sentito. Ma zerbino di chi?
Di vari politici, no? In particolare
zerbino dei politici. Ma lei sa quante querele ho preso per quello che ho detto?
Oh, me lo immagino.
Caro il mio Daniele.
Vabbè, poi andiamo.
Mamma mia.
Poi...
Allora, ritorniamo. Allora, mentre Cruciani è un professionista perché è un incendiario in gambissima, però una cosa ti voglio chiedere, Cruciani, tu veramente ci credi dicendo che...
Sì.
Una sentenza come quella di Cucchi è una sentenza che deve essere rispettata, perché quella era gente che aveva in custodia quel cristiano, quello è morto, pieno di botte. Ora non dico che devono andare in galera tutti, perché mica saranno tutti colpevoli.
Su questo ha ragione, questo qua dice stronzate, ma su questo
come è morto questo, non è che l'hanno messo dentro una centrifuga. Se lui fosse andato in discoteca con degli amici e fosse morto, avrebbe potuto dire che ne sappiamo, gli amici forse non l'hanno ammazzato, ma lui stava in custodia, stava dentro in galera, in gabbio.
Io ho parlato solo di una cosa,
il ministro Orlando, Daniele, il ministro della giustizia.
Ma chi se ne frega di quello che ha detto Orlando?
Chi se ne frega, sarà una cosa importante.
Io ho detto una cosa molto semplice, che ci sono delle persone, molte persone, i media, la famiglia Cucchi, in particolare la sorella,
deve dire la famiglia,
aspetta, in particolare la sorella, e altre persone ancora nel mondo dell'informazione, persone influenti che influenzano l'informazione in Italia, che sono partiti in questo processo con una tesi precostituita. La tesi precostituita è che la polizia penitenziaria e forse anche i carabinieri prima hanno picchiato duramente Cucchi prima di essere portato in ospedale o comunque in quei frangenti lì, e queste botte sono l'unica causa, lo dice sempre la sorella, l'unica causa del decesso di Cucchi. Chiaro? Questo io ho detto, non ho detto che il processo è giusto, non ho detto che il processo eccetera. E poi ho aggiunto un'altra cosa, le stesse persone che sono lì ogni volta a dire che bisogna rispettare le sentenze, che bisogna attenersi a quello che dicono i magistrati, quando c'è una sentenza di assoluzione, gridano allo scandalo. Io questo ho detto, che poi lo Stato si doveva occupare meglio di Cucchi quando ce l'ha avuta in consegna.
Meglio.
Mi pare
doveva
una
tenerlo,
cosa evidente.
La prima cosa è custodirne la vita.
Benissimo,
la...
mi pare meglio. Una cosa evidente.
Che è morto, mi dice
bene,
meglio.
Bene,
Daniele,
no, bene,
capito? Ma poi niente,
sì,
bene.
Io ho capito, però ti devo dire una cosa che è semplicissima. Lui, io a livello non è che sono un medico legale, però una cosa è certa.
Sì.
Se non è stato condannato nessuno per le botte che gli hanno inferto, perché ripeto, in galera non ci si mena. Ora lui poteva essere un tossico, tutto quello che ti pare. Non sappiamo con certezza, non lo so, sembrerebbe dai periti che sia morto per queste botte insieme alla droga,
sì.
quello che vuoi, comunque sia, una persona che la prendi a calci, la massacri, la gonfi come una zampogna, anche se non
ma chi l'ha massacrato? Chi l'ha massacrato? Non risulta.
Cioè,
ma non risulta dal processo, non risulta.
Dal processo è successo. Guarda,
alcuni dicono che le botte le può avere prese prima. Cioè, io non mi voglio addentrare in questa cosa qui. Io dico semplicemente.
Dico semplicemente
una cosa: le stesse persone.
Ma la verità la vuoi o no? Prima di dire
Mario,
questa
fammi
cosa,
sentire Mario
la verità
Roma.
La vuoi
la
o no?
La verità non esiste mai. La verità esiste la verità giudiziaria. Esiste la verità giudiziaria. Mario da Roma, non dire puttanate con questa cosa. La verità
come Gesù, morto dal freddo.
D'accordo, basta dire. Mario da Roma, dai.
Ciao,
sapete dire solo questa cosa qua. Mario da Roma, dai. Mario? Mario? Mario da Roma? Niente, Emanuele da Napoli.
Ah, finalmente, Giuseppe.
Dimmi, Emanuele, dai.
Ciao, sì, non lo sapevi.
Sì, ma togliti quell'auricolare che hai e qualcosa.
Un attimo solo che lo... Mi senti?
Sì, ti sento, dimmi.
Volevo sapere come che tu sei così cinico, è vero, a questo punto, però poi con
ma rimbomba tutto, dai, su, Emanuele, su, rimbomba tutto, dimmi, dai.
Volevo sapere solo perché con Fede e con Moggi sembri un cagnolino buonista.
Vabbè, con Fede e con Moggi sembrano un cagnolino buonista. Bravo, hai detto la tua cazzata delle 20.08, sei contento?
Sei
soddisfatto di aver detto la cazzata delle 20.08?
No, non è una cazzata, perché la verità è, lo sai.
Sì. La verità, qual è la verità? Qual è la verità? Questa trasmissione è fatta di ospiti che vengono intervistati sui temi più disparati, è fatta di ascoltatori, è fatta di opinioni, è fatta di tante cose. Dunque, non dire cazzate e non rompere i coglioni, chiaro?
No, a Monci perché non hai mai domandato chi è l'artefice di Calciopoli?
Oh, che bella domanda. Chi è l'artefice di Calciopoli a Monci? E Monci dice
nessuno lo dice, te lo dico io.
Emanuele, arrivederci. Ma lo dice pure, non ti preoccupare. Io...
Va bene. È stato lui.
L'ho detto mille volte, Emanuele, non rompere le scatole. Luciano da Milano, dai.
Pronto?
Dammi Luciano, vai.
Pronto? Mi senti?
Sì.
Sì, Luciano, io volevo che tu chiedi a Parenzo come mai la famiglia Cucchi, che va in televisione a far vedere le foto, €1.300.000 di risarcimento.
Bravo,
perché
bravo.
Se uno vuole giustizia, non prende i soldi, pretende giustizia e basta.
Ma che matto lei?
Beh, non ha tutti i torti.
Ma risarci, ma cosa c'entra? Ma il danno morale non verrà mai ripagato con quei soldi.
C'è gente che ascolta.
Ma
guarda
parlare,
che è allucinante.
Lo fai parlare o no?
No,
lo fai parlare?
No, ho deciso che non lo faccio parlare.
Vabbè, non lo fai parlare.
Perché di
bravo.
Fronte a questa cosa, no, ho deciso di no. Guarda un po', ho deciso di no.
E dopo sentenze gli ospedali
mamma
non
mia,
pagano,
ma
loro sono stati pagati
che,
in anticipo.
Che vergogna.
Hanno rinunciato all'azione
ma
nei confronti delle persone.
Ma che vuol dire? Ma che stupidaggine. Come, no? Come
sì,
si fa a dire una idiozia simile?
€1.300.000
Ma la vita umana non sarà mai ripagata da questo 1.900.000 euro che dice lei.
Ma non c'entra niente questo, ma che c'entra? Ma è chiaro.
Uno può, ma io chiedo una cosa, ma uno può dire un'idiozia più grande?
No,
allora, un cittadino normale, come lei dovrebbe essere, la prima cosa che dice, oibò, una persona finita nelle mani dello Stato è morta.
Ma è un altro
vorrei
discorso.
Avere la verità. Dopodiché uno dice, la famiglia ha diritto, non ha diritto a chiedere risarcimento
capito,
e chiedere verità,
però
ha diritto a chiedere
giustizia,
entrambe le cose.
Chi vuole
brutto.
Giustizia, non pretende i soldi, pretende
ma lei dov'è che ma che cosa? Perché una cosa esclude l'altra, perché se ti hanno tolto una vita, non è che quei soldi risarciscono la vita. Ma cos'è? Radio Idiozia in questo momento? 20:11 va in onda Radio Idiota?
Cruciani,
è radio idiota questa?
Ma io non so. Soldi, visto che sono
ma che gliene frega lei cosa fa la famiglia Cucchi che ha già perso una persona
allora,
in modo drammatico?
La famiglia ha incassato 1,3 milioni.
Ma cosa vuol
è
dire?
Un fatto, lo vogliamo dire
ma
che è un fatto
no? Che non conta niente. Cornuti tutte e due.
Ma
due
sei impazzito, non possiamo dire una cosa, non possiamo
ma
dire un fatto.
È strumentale, lo
ma tu sei diventato,
no?
Sei diventato una roba. Ma che cosa? Ma sei impazzito, ma non possiamo dire un fatto. Ma non possiamo dire un fatto, ma
è strumentale, capisci?
Tale
no,
cosa, ma è un fatto, conterà nel dibattito.
Dite che... quello che volete. Dai.
Ma cosa diciamo quello che volete? Ma sei impazzito?
Allora, voglio dire a questo Luciano da Milano che non c'è una contraddizione tra volere giustizia, anzi, perdono,
allora,
avere giustizia
allora,
e avere il diritto del risarcimento, cosa prevista
aspetta,
dalla legge.
La famiglia ha incassato 1,3 milioni di risarcimento danni dall'ospedale Pertini con la clausola di non presentarsi parte civile contro medici e infermieri nel processo di appello. Cioè, ha rinunciato a presentarsi.
Cosa dimostra questo?
No, ma è un fatto, lo posso dire o non si può
ma
dire?
Che e quindi?
No, lo posso dire o no?
Ma, che cosa c'entra
allora,
rispetto alla morte di
non,
quel di
nulla, nulla. Con la clausola di non presentarsi parte civile contro medici e infermieri nel processo.
Perché
di
visto
appello.
Come sono andate Chiaro. Le cose, vista l'omertà che c'è in quel processo, allora quei soldi non serviranno mai, ma lo capisci anche
quello
tu, immagino, no?
Non c'è dubbio. Intanto l'hanno incassato. Intanto l'hanno incassato.
Ma che vuol dire? Ma veramente pubblicità. Ma siete all'idiozia totale?
No, idiozia, è un fatto, l'hanno incassato o no? L'hanno incassati o no? Sì ma, o no? Rinunciando alla... L'hanno incassati o no? Pubblicità. Non si può
radio
dire.
Idiota.
Sì, vabbè, non si può dire.
On-air radio idiota.
Non si, con te non si può dire. Con te, il grande difensore di ogni posizione della famiglia Cucchi, con te non si può dire nulla.
Ma
pubblicità.
Cosa
non
lo
si può
di
dire
qualsiasi
niente,
altro,
niente,
no?
Niente.
Che ha avuto un morto in cassa e in cassa e prende
non
quel
si può
che
dire
gli è
nulla.
Dovuto.
Non si può dire nulla.
Lo direi di qualunque altro.
Non
no?
Si può dire nulla. È un fatto. Va detto. È un fatto. Hanno rinunciato ad alcune cose a presentarsi.
Cosa vuol dire? Salami di un salame.
Ma cosa vuol dire? Ma sarà un fatto? Ma cosa vuol dire cosa vuol dire?
Ma che dimostra sta
pubblicità?
È incredibile.
Pubblicità vabbè. Che hanno rinunciato a presentarsi parte civile nel processo di appello contro gli infermieri. Dunque, diciamo, la richiesta di verità assoluta, nella
allora,
parte civile si
sai?
Ferma di fronte a un risarcimento. Pubblicità.
Siamo ad alti livelli qua,
La Zanzara.
Di
cane, ma no un paio al giorno. Vado, ah, guarda, adesso ne sto accendendo una perché voi siete realmente la mia vera droga.
Allora, credo che Parenzo abbia accanto a sé lì a Roma il vice segretario del Partito Democratico di Roma, Luciano Nobili, che saluto, buonasera. Buonasera, Giuseppe. Ecco, non sento un cazzo,
no,
non sento una mazza.
Allora devi parlare, signor Nobili, devi parlare qui al mio
baciatevi,
allora,
dai, baciatevi.
Mi hai scritto, mi hai scritto perché adesso tutto deve essere trasparente. Ti scrivo alle 20:13, te l'avevo già
detto. Ma stai tranquillo.
C'è
stai
Luciano
tranquillo.
Nobili, tu mi scrivi "è in studio?" Io sì. Cazzo, ma avvertire no? Amico mio, ma siamo a livello di rincoglionimento totale proprio.
Siamo
qui
un po' all'Alzheimer, l'Alzheimer galoppante, galoppante. Signor Nobili,
vice segretario del PD però,
del
quindi
PD,
usiamo
Roma,
un linguaggio
molto renziano, molto adatto. Renziano. Io la cosa che volevo dire subito a Nobili...
Molto zanzariano anche.
Beh sì, questo lo so, grazie. La cosa che volevo chiedere a Nobili è molto semplice, ma il sindaco di Roma Marino ha ancora la fiducia del Partito Democratico dopo questa vicenda incredibile, ancora non risolta definitivamente, non chiarita fino in fondo, delle multe alla sua panda, sì o no? Non faccia la zanzara, non è che si può parlare così per...
Il sindaco di Marino, il sindaco di Roma Marino è il sindaco eletto dai romani, ha la lealtà del Partito Democratico, ha il sostegno del Partito Democratico che riunirà la sua direzione questo venerdì anche per valutare la situazione a Roma, che è comunque una situazione seria e preoccupante.
Perché seria e preoccupante?
Per il sindaco.
Ora te lo dico, alla fine del mese faremo anche la nostra conferenza programmatica che farà il bilancio di questi 15 mesi di amministrazione per rilanciarla e per capire dove sono i problemi.
Cioè non lo fate fuori?
Questa vicenda delle multe è una vicenda che il sindaco deve chiarire, sono sicuro che chiarirà. La cosa migliore forse sarebbe stata, come avremmo fatto forse tutti per risolverle immediatamente, pagarle e poi valutare se fossero o meno giustamente attribuite.
Cioè era meglio pagarle prima. Io anch'io la penso così.
Io penso che lui avrebbe evitato anche questa prolungarsi di questa vicenda dove ha subito anche molte strumentalizzazioni, dove giustamente
crede all'hackeraggio?
Io credo alla buona fede di Marino, dopodiché evidentemente la storia dell'hackeraggio era basata su elementi errati, nel senso che la visura su cui si basava questo hackeraggio era fatta male. E
cioè ha ragione il senatore Augello
chi ha animato le tristi vicende degli ultimi anni a Roma non ha mai ragione.
Vabbè, detto questo
compreso Augello, lui dice.
Detto questo, diciamo, il sindaco Marino doveva sgombrare il campo. Non staremmo a parlare di Augello oggi se avessimo pagato le multe il primo giorno che sono, che sono arrivate, e poi anche se diciamo lì c'è il tema che gli sono state notificate, quindi diciamo io penso che ci sia stato qualche eccesso di zelo di troppo in Campidoglio. Penso che ai romani questa vicenda interessi, ma interessi, e su questo invece siamo
il
per fare sconti, siamo per guardare in faccia tutte le criticità aperte che ci sono, perché voglio dire...
Ma è molto difficile, dimmi la verità Luciano, diamoci del tu perché sennò facciamo una muina, ma è credibile che arrivi fino alla fine della legislatura, come diavolo si chiama, cioè è credibile che Marino arrivi fino in fondo oppure...
O finisce come Napolitano il 31 di dicembre?
Ma, guarda, io credo che sia importante che arrivi fino in fondo per un semplice motivo, perché la cosa migliore che è stata fatta in quest'anno e mezzo e che è stata fatta con il contributo rilevante del governo Renzi e del Partito Democratico di Roma è il piano di rientro del Comune di Roma. Cioè è una operazione che ci permetterà di fare
tagliare
partecipate inutili. Questa roba si realizza in tre anni.
Se la storia
se noi giochiamo l'esperienza di amministrazione adesso, ci lasciamo ai romani i problemi aperti non le soluzioni che abbiamo messo
allora,
in
se
campo.
La storia dell'hackeraggio risulta però falsa, cioè se è vero che lui ha detto, come tu anche hai fatto capire,
se questo accade, lui non è che lui ha fatto una denuncia ai carabinieri. Se questo accade, credo proprio che Marino dovrà far chiarezza con i propri collaboratori che gli hanno fornito.
No,
io penso che Marino dovrà chiedere conto a chi gli ha fornito queste misure fatte evidentemente male e risponderne pubblicamente spiegando cosa è accaduto e che
non succeda come sempre accade in Italia, ma che qualcuno, chi tra i suoi collaboratori, chi tra i funzionari del Comune di Roma gli ha fornito un'informazione totalmente sballata, deve risponderne.
Alla fine ho capito da Nobili, caro Parenzo, che Marino se la caverà probabilmente offrendo la testa di qualche funzionario, cioè del suo capo di gabinetto, eccetera eccetera. Però
il problema di Marino, però, Giuseppe, che non è giudizio dai sulle multe,
vabbè, sull'amministrazione, ecco, che giudizio dai, che
oggi
voto dai,
che voto diamo a Marino,
all'amministrazione,
il voto
Marino,
che do io all'amministrazione Marino non conta niente.
Conta
il giudizio che danno i cittadini romani.
Vabbè, quello lo daranno dopo 5
qualche,
anni.
Qualche giorno fa c'è stata questa vicenda di questo sondaggio pubblicato.
No, ma Luciano Nobili, che voto da 5, 6, 5 e mezzo, 6 meno, 7, 8, no, 9?
Io do 6, ma diciamo do così, 6 proprio... perché no, do 6 perché la situazione era molto complessa.
Sei diplomatico, cioè, sei politico. Città,
no, do un 6 a Marino e do 6 anche al PD, do un 6 anche a me stesso, do un 6 anche al Partito Democratico di Roma.
Vabbè.
Do 6 al lavoro che stiamo facendo, che al momento è... abbiamo messo le basi per delle cose importanti, ma non è sufficiente.
Ma come è stata gestita?
Perché basta girare per la città e capire che i romani non sono soddisfatti del lavoro che stiamo
come
facendo.
È stata gestita questa vicenda? In maniera pessima da Marino, questa vicenda delle multe?
Ma diciamo, questa vicenda delle multe, ti ho detto cosa avrei fatto io per evitare.
Avrebbe dovuto pagare.
Qualcuno gliel'ha detto? Qualcuno del PD gli ha detto: ah, Marì,
io non ci ho parlato, ma questa vicenda non ci ho avuto modo di parlare col sindaco. Ma immagino che qualcuno tra i suoi collaboratori, immagino, gli abbia consigliato anche questa strada. Capisco che uno, se percepisce un'ingiustizia, non senta.
Ma chi la guidava poi sta macchina in alcuni casi? Dicono che in alcuni casi di altre multe la guidava la moglie, anche di queste multe qua. Perché non coincidono con gli appuntamenti. Cioè Marino, mentre aveva degli appuntamenti istituzionali, in contemporanea gli facevano le multe, cioè se dovesse venire fuori che questa macchina la guidava la moglie, che
succederà?
Succede
una cosa molto banale: si pagheranno le multe.
Sì, ma beh, questo non so mai cosa si possono pagare adesso le multe, in realtà. Sì, forse sì. Se viene messa la cartella,
i soldi lì comunque lui li darà, anche se non si possono pagare. Questo sarebbe interessante.
Io le pago a volte pure con la mora. Quindi.
Così avrebbe potuto fare Marino. Vabbè, grazie a Luciano Mobili.
Grazie a voi.
No, non Mobili, Nobili, Nobili. Grande tifoso della Roma. E dice, tra l'altro, recentemente ha detto che Juventus.
Tifoso
tutti
della Roma, non è della Lazio.
No, è della Roma. Sei matto. Sei. No, recentemente ha detto che la Juventus è una squadra di ladri. Cos'è che hai scritto?
No,
su...
no, no, no.
Sì,
no,
come no?
Un post su Facebook.
L'hai scritto.
Riservato agli amici juventini, con cui mi diverto a sfotterci reciprocamente.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Allora, noi passiamo dal Partito Democratico. Fra pochissimo, con qualche minuto di ritardo.
Sai che forse tra poco ho ricevuto una telefonata.
Dimmi.
C'è l'ex presidente del Senato Marini.
Ma dove?
Mi ha detto richiamami tra un po', c'ho proprio il telefono.
Franco Marini.
Ma no,
adesso ragazzi,
Abruzze.
Non possiamo scardinare tutto, ma perché dobbiamo avere Franco Marini? Scusa,
c'ho Franco Marini, non lo vuoi?
Ma no,
5,
ma,
3 minuti.
Ma per fare che?
Aspetta,
cioè, per fare che?
Ma voleva, ha detto alla Zanzara, mi piacerebbe.
Ma
io
ma
lo
che
conosco,
vuol dire?
Quando
non
era,
è che uno invitiamo quando
era alla CISL.
Franco Marini, ma chi
ce
se ne frega?
Qua, Franco Marini, aspetta un attimo, adesso vedo se riesco a rintracciarlo con il telefono.
Ma che passava da là? Che passava a fare?
No, cioè metto il viva voce, guarda, perché c'ho il telefono qua. Aspetta,
sì, sì.
Vediamo.
Ma come mai?
Lo chiamo.
Come mai c'è Franco Marini? Franco Marini.
Perché io sai che frequentavo anche Sida Crisi, comunque riconosco, eccetera.
È brutta,
e quindi,
gente che frequenti. Franco Marini.
Aspetta, che sto chiamandolo. Vabbè, al cellulare.
Sì, fai squillare però. Intanto sentiamo Francesco da Siena, dai. Allora, dicevo, con qualche minuto di ritardo, fra poco avremo anche Casa Pound a Radio 24 alla Zanzara. Casa Pound, con qualche minuto di ritardo, alle 20:30.
Aspetta un attimo. Aspetta. Senatore?
Oh, chi è?
Sono Parenzo e Cruciani, la Zanzara.
Ah, Marini, Franco Marini.
La Zanzara, bravi, vi sento sempre, bravi.
No, scusi, senatore.
Cruciani.
Sì, presidente Marini, ma non è che lei torna in corsa per il Quirinale, no?
Torna per il Quirinale, Marini?
Oh, Quirinale ho già dato, però se si riapre la partita, io me la voglio giocare, ci provo. Mi dovete dare una mano voi dalla Zanzara,
ma
però
che...
mi dovete dare una mano, ci possiamo provare.
Ci sono delle donne che sono in lista però, perché c'è la signora Pinotti, c'è la signora Finocchiaro...
Belle donne, brave amiche, ma diciamo al Quirinale le donne servono come first lady, non servono come Presidente della Repubblica.
Vabbè,
si chiama Presidente della Repubblica, lo dice la parola stessa, Parenzo.
Vabbè, ho capito, vabbè, però. Vabbè.
Saluta il Presidente Marini.
Arrivederci, Presidente Marini.
Francesco, Siena, dai, Francesco.
Sì, ciao, buonasera. Intanto mi devi dire se ti disturba il viva voce, perché c'ho il viva voce.
No, no, va bene, vai, vai, forza.
Ok, allora, volevo intervenire sul caso Cucchi.
Sì.
Perché qua c'è uno dei problemi che ci abbiamo in Italia, è il pensiero unico, no? E in questo caso il pensiero unico è che Cucchi è stato massacrato a prescindere, ha preso le botte, non si sa dove e chi le ha
dato.
Allora, io ho letto...
Che hai letto? Sì.
Ho letto, come molti forse come voi, la relazione stesa da uno dei medici che ha seguito tutta la vicenda di Cucchi dal ricovero al decesso, che spiega tutto quanto, e anche uno sfogo oltre che una confessione, che l'ho pubblicato dopo la sentenza. Allora, Cucchi è arrivato, è uno che si è imbottito di schifezze per 20 anni, okay? È arrivato con una frattura alle vertebre che a suo dire si era procurato giorni prima, il giorno del suo compleanno, e questo l'ha detto sia nella relazione.
Vabbè, la conclusione di questa roba qual è, Francesco?
Ora te lo spiego. Questa signora, la sorella, fa vedere ovunque queste foto di questo cadavere, ed è un cadavere 24 ore dopo la morte, con un'autopsia alle spalle, quindi ti hanno cavato viscere.
Ma non ho capito qual è il senso di queste stupidaggini che stanno
non sta dicendo nessuna stupidaggine
una dietro l'altra.
Perché non è possibile che su questa vicenda hai ragione solo tu e gli altri sono tutti ragazzoni, capito?
Qualunque cittadino italiano dovrebbe volere avere la verità di uno che è entrato vivo nelle mani dello Stato.
Francesco da Siena, dai, Francesco continua. Appena si tocca una cosa rispetto al politicamente corretto su Cucchi, rompi i coglioni.
Ma qual è il politicamente corretto? Sta dicendo delle idiozie inaudite.
No, non
proprio,
sta dicendo nessuno, sta dicendo quello che
qualunque
pensa.
Persona, fosse anche un terrorista,
non c'è
fosse un jihadista,
non c'è niente da fare.
Se uno è nelle mani dello Stato, voglio
sta
sapere in che mani
che
entra, in che mani
ma questo è la cosa di fondo che sappiamo, lascia parlare la gente.
No, noi sappiamo che il processo non lo ha dimostrato.
Una cosa pazzesca, guarda, niente, non c'è niente da fare, Borsa, dai, non c'è niente da fare. Quando si tratta del caso Cucchi, diventi insopportabile.
Ma perché dite stupidaggini?
No, diventi di una violenza inaudita, di una violenza pazzesca.
Quell'altro imbecille.
Tu sei violento,
chiamato...
antidemocratico,
ma no, ma
violento e antidemocratico.
Di ascoltatore che ha chiamato
pubblicità
prima facendo le pulci sul risarcimento.
Violento e anti... ha ragione,
quel
violento e antidemocratico. Violento, antidemocratico, fascista.
Già
pubblicità.
La famiglia, ma no, la famiglia.
Pubblicità, fascista.
Che non ce la faccio più, non vi sopporto, è un programma brutto, era brutto.
La Zanzara.
Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero.
Ernesto da Roma, buonasera Ernesto, buonasera.
Buonasera Cruciani, guardi, io telefono per dire che come vivo a Roma da 50 anni, quindi ne ho visto un po' di tutti i colori. Mi auguro proprio che Marini gli dia le dimissioni con questa storia delle multe della banda, perché la situazione che già era cattiva con Alemanno è diventata pessima con Marini. Io parcheggio la macchina a Ponte Milvio, mi vengono in chiesto i soldi.
Sì, Ernesto, però avvicini un po' la bocca, non so che cosa.
No, perché, al microfono, scusa.
Al microfono.
Stavo mangiando un pezzo di caciotta come antipasto.
Ah, scusi se l'abbiamo interrotta.
Mi perdoni,
Caciotta molisana.
Ah, una buona caciotta molisana. Bravo. Bene, no. Bene. Allora, che cosa voleva dire, Ernesto? Tra una caciotta e l'altra.
C'era la macchina a chiedere i soldi al semaforo, ma adesso è diventata proprio un fatto ordalico. Arrivano in due o tre. A parte poi l'occupazione delle case, che pure a Milano non ve la passate bene, ma pure qua a Roma anche quelle private vanno a occupare. Uno non può scendere per comprare il giornale, fare la spesa, torna a casa e trova i rom.
Vabbè, adesso questo non è che accade in tutte le case di Roma.
Guardi, un po' eccessivo, diciamo, questo comunque.
Nelle case popolari, magari, in alcune case popolari,
no,
sicuramente.
No, a Napoli, a Roma, sì. La occupano anche quelle private.
Ma sì, ho capito, Ernesto. Abbia pazienza, io non ho mai visto nessuno.
Io per radio l'altro
ma
giorno.
Sì, ma sono le case popolari, quelle assegnate, non è che sono le case della gente normale. Le case della gente normale, se a me a casa mia io entro e vedo dei rom dentro, chiamo i carabinieri e vengono dopo due secondi. Cioè,
sono dei bambini, non possono uscire.
Ma che non possono uscire, dai, insomma, diciamo
con la pancia non possono uscire, come sta succedendo lì a Milano
e anche a Napoli.
Beh, è vero che ci sono alcune zone della periferia di Roma che è così, questo è vero.
Sì, d'accordo,
zone,
però certo, non le case.
Certo, hai Parioli, dove che tu frequenti,
no, ovviamente
o
io non ho mai abitato ai Parioli, ma
capito, è chiaro che lì, certo, no, lì
ti vogliamo dire dove abiti tu, quanti metri quadrati a casa tua? Vogliamo dire l'indirizzo di casa, della casa dove abiti e di quanti metri quadrati
anche
è?
Lì, beh, io ho l'allarme, ad esempio, però, no, voglio dire, ecco, il, però voglio dire, no, dov'è? No,
quartiere bene di Roma, ci sono casa già tante, molto molto
ci sono
grande
già tante, hai già fatto un grande danno quando io ero a Padova, guarda,
allora non dire dei Parioli di chi frequento io, non dire stronzate,
grande,
dai,
un grande danno già lì.
Grazie Ernesto, grazie. Abbiamo con noi Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound. Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Un vero liberale proprio.
Dove si trova lei, Di Stefano?
Un vero alunno di Einaudi.
In via Cavour a Roma. Senta, ieri un signore
un
che si chiama
di Einaudi, il signore di,
vabbè,
di
non
Stefano
è liberale, infatti è vicepresidente di Casa Pound. Se fosse liberale non sarebbe a Casa Pound. Ecco, allora, Di Stefano, ieri un signore che si chiama Loris Narda ha detto che voi date fuoco ai campi, siete gli sgherri di Salvino che date fuoco ai campi rom e accoltellate la gente che non la pensa come voi. Abbiamo ricevuto messaggi di fuoco, eccetera. Pensate di portare in tribunale questo signore che peraltro non credo che abbia un euro?
Ma guarda, io speravo di trovarlo stasera in trasmissione perché gli volevo chiedere se si fosse fatto le mani, che ero abbastanza preoccupato visto che con quelle manine ci dovrà firmare tanti assegni per finanziare Casa Pound con le querele che arriveranno già da domattina, perché non è possibile che questi vanno in radio e dicono che cose assolutamente inventate. Vabbè, lasciamo perdere, ma tanto la sappiamo la logica, no? Sì, loro inventano le storie e poi con queste storie, quelli che si sono inventati loro, sono autorizzati a fare qualsiasi nefandezza, quindi è normale assaltare la gente, saltare, anzi sono gli altri che si devono diciamo giustificare, no? Perché per la sinistra ormai è così, se tu dici una cosa che non mi va bene mi stai provocando, se mi stai provocando sono autorizzato a farti violenza, e eccola qua la sinistra, cioè, oggi
vabbè, la sinistra adesso, questo qua non è che rappresenta la sinistra, questo, esatto, signore, questo signore rappresenta forse un il centro antirazzista, il comitato.
Questo ragionamento a Salvini questi giorni lo hanno fatto tutti i giornalisti del Fatto, Repubblica, Il Corriere, tu stai provocando, quindi è giusto che qualcuno viene lì e ti sale sulla macchina e cerca di assalirti. Nessuno ti ha chiesto se la manifestazione dei centri sociali era autorizzata, ma io ho i miei forti dubbi che questo assembramento fosse autorizzato alle forze dell'ordine, perché però nessuno se lo chiede. Hanno mandato all'ospedale un giornalista con un braccio rotto,
sì, uno del resto del Carlino.
Nessuno, non ho visto un primo titolo di un giornale parlare di questo giornalista che è un vostro collega, andato all'ospedale.
No, però è vero,
anche lei non faccia troppo il pacifista, l'irenico, perché anche voi non siete proprio pacifisti, diciamo, nella non avete per
no, però ha ragione, però, insomma, di Stefano, che quando dice
no,
una cosa
ma noi non siamo pacifisti, perché quando questa gente prova ad assaltare noi non li facciamo neanche arrivare a dire vergo, quando hanno detto gna già sono scappati di 500 metri. Perché con queste persone si ragiona così, purtroppo.
Cioè, non ho capito perché loro scappano, cioè, quando vi vedono scappano, non ho capito.
No, hanno provato più volte a assaltare le nostre manifestazioni, ad assaltare Casa Pound, ad assaltare qualsiasi cosa facciamo noi, però insomma, voglio dire, non porgiamo un'altra guancia, per cui conosciamo bene.
Cioè, siete più dal punto di vista della forza, siete più attrezzati voi, dici?
Vabbè, se facciamo politica da 10 anni senza che questo...
No, della forza, dico, dal punto di vista, come dire, della quando si tratta di scontri, alla fine siete più forti voi.
No, nel senso che non ci facciamo chiudere la bocca, non ci facciamo cacciare da questi che vogliono distribuire le patenti di democrazia o le patenti di agibilità politica. Recentemente un consigliere della regione Lazio, mi pare di Roma, Pesciola, ha detto a Borghezio bisogna limitare l'agibilità politica nella capitale, questo vuol dire che deve mandare i suoi imbecilli dei centri sociali o dove va Borghezio a fare le cose per
Di Stefano, voglio capire una cosa, voi avete ormai stretto una specie di alleanza con la Lega, ma sì, pensate di presentarvi insieme alle elezioni magari con dei candidati comuni quando ci saranno le elezioni politiche oppure alle elezioni amministrative, è possibile?
Testa un progetto, questo progetto ancora non è abbastanza chiaro, da dire che vuole portare la Lega nel centro tutto, se i presupposti sono.
Ma vi piacerebbe essere alleati della Lega anche con candidati comuni nelle vostre liste, eccetera, oppure no?
Ma se Salvini fa un progetto serio, non diventa un carrozzone dove devono saltare dentro tutti gli ex democristiani trombati di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e così via, noi ci siamo ovviamente con i
no, ma lasci perdere Fratelli d'Italia, io sto dicendo Casa Pound e la Lega possono fare insieme, forse non so, ad altri gruppi d'estrema destra eccetera, possono avere dei candidati comuni, possono stare nella stessa alleanza o no?
Assolutamente,
cioè lei ci spera, sì.
Assolutamente sì, e lascerei perdere insomma gli altri.
Cioè come leader del centrodestra, voi vedete più Salvini o che ne so, Berlusconi?
No, la condizione è che non ci sia Berlusconi in questa avventura elettorale, perché qui non si può stare in Europa con Marine Le Pen e poi al governo nazionale ci si allea con chi sta nel PPE.
Cioè se Salvini sta ancora con Berlusconi...
La condizione sine qua non è che Berlusconi non sia in questo progetto. Se Salvini vuole fare un soggetto che è fortemente identitario, sociale, sovranista, fuori, lontano dal centrodestra, lontano da Berlusconi, da tutte le sue, da Dudu e tutte queste stremenate, benissimo, ci siamo, eccoci qua.
Se invece vuole fare un'alleanza ancora con Berlusconi, no, campa cavallo, perché tanto l'alleanza con Berlusconi alla fine la farà lo stesso. Se io le dico che lei è fascista, lei si vergogna?
Assolutamente no.
Cioè perché lei un po' lo è.
No, Casapound è un movimento che affonda le sue radici.
No, ma lei affonda
nel fascismo.
Affonda le sue radici nel fascismo. Dunque lei è fascista.
Certo, insomma,
lei
certo.
È fascista.
Sì, io sono fascista, forse un po' anche tu, visto che sei iscritto all'ordine dei giornalisti che è stato fatto dal fascismo, forse
no, io no,
Marenzo,
no, io sono proprio antifascista.
Quello che c'entra.
Io sono proprio antifascista.
Ma scusa,
sì, allora Parenzo, lascia il TFR a casa quando ti ritirerai dal lavoro.
Ma che c'entra il TFR? Ma non è che il TFR bisogna ringraziare Mussolini, le leggi razziali per il cazzo.
Mussolini che cosa
di
ha fatto di buono? Di Stefano?
Vi racconto una storiella. Olimpiadi.
Se ancora nel 2014 ti consideri fascista.
No, ascolta.
Olimpiadi?
Del nuoto del 2009. Tor Vergata, grande stadio del nuoto, Calatrava, Archistar, milioni di euro, mazzette, tangenti, tutto bloccato. Alla fine dove si fa il mondiale del nuoto? Al foro italico.
E dunque?
E comunque poi in 70 anni non sei stato in grado di fare neanche uno stadio del nuoto per fare le Olimpiadi. Non è colpa nostra, non è colpa mia.
Ma cosa la dittatura di Stefano?
Ma cosa ha fatto di buono?
Dentro il fascismo, ma parliamo però di futuro, cioè non c'è
ancora. Ma cosa ha fatto di buono Mussolini oltre alle opere pubbliche?
Tra le opere, ma perché devo fare qui il nostalgico?
Perché risponde? Se risponde a delle domande, risponde a delle domande. Se non vuole rispondere alle domande, non risponde alle domande. Viste? Cioè, è molto
nostalgico. L'hai detto.
Ha fatto tutto il fascismo.
Sì,
tutto,
ha comprese le leggi razziali.
Tutto di buono, ha fatto tutto.
Ha comprese le strade su cui viaggi tu, Parenzo. Cioè,
ma che mi frega delle strade? Negli Stati Uniti l'Inghilterra non ha avuto il fascismo e le strade ce le ha anche, amico mio. L'Inghilterra non ha mai avuto né il fascismo né il comunismo. E va molto meglio di noi l'Inghilterra. Il mio modello è l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che non hanno avuto né dittature del cazzo, sanguinarie, dittature sanguinarie che hanno fatto milioni di morti.
Aspetta,
hai capito?
Pensa a te. C'è il terzo mondo, infatti ci stiamo
tornando. Ma quale terzo mondo?
Stiamo tornando, perché quindi consente un'invasione sistematica di questa nazione da parte di nazioni straniere che vengono qui a comprare.
Cioè, se ci fosse stato...
Ma com'è che l'Inghilterra, che non ha avuto il fascismo, per fortuna il nazismo è più avanti di noi? Com'è che l'Inghilterra ha avuto la vera rivoluzione liberale più avanti di noi? Come
io
mai?
Voglio capire una cosa.
Mi vuoi rispondere a questa domanda? Il problema
dai,
è
su, rimetti rimettilo nella vera storia.
O il fatto che voi vendete la rete elettrica nazionale,
ma che mi frega,
allo Stato cinese. Lo Stato cinese ha diritto di avere il 35% della nostra rete elettrica nazionale?
No, ma voglio capire una cosa, Di Stefano, se c'era io. No, ma partiamo dall'inizio del tuo ragionamento. Se c'era il fascismo stavamo meglio, questo è il punto.
No, per fortuna che c'è stato.
Per fortuna che c'è stato
e siamo così, questo è il nostro ragionamento. Però parliamo di oggi.
Ma non è che mi dici pure, vabbè, poi ma infatti secondo me non è il problema Casa Pound. Io sono a favore della libertà di pensiero e sono certamente contro lo scioglimento di qualsiasi movimento. Vabbè, io sono a favore della privatizzazione di qualsiasi cosa. Ma tu non è che arrivi a dirmi che pure Hitler ha fatto qualcosa di buono, no?
Ma che c'entra? Ma perché dobbiamo parlare di 70 anni fa? Ma qual è l'interesse?
L'interesse è capire quello che uno pensa. Per capire quello che uno pensa vanno fatte anche certe domande. Hitler una cosa giusta l'ha fatta o no, secondo te?
Guarda, non mi interessa, io sono fascista, quindi non rispondo per il nazionalsocialismo, per quello che è stato nazionalsocialismo.
Ma sei più a sinistra di Renzi? Ti senti più a sinistra di Renzi?
Cosa?
Ti senti più a sinistra di Renzi? A parte che non si sente un cazzo, ma comunque, ma ti senti più a sinistra di Renzi?
Chiunque è più a sinistra di Renzi oggi, pure Parenzo.
Parenzo sì, è più, sì, è vero, questo Parenzo è più a sinistra di Renzi.
Questo può essere,
è più a sinistra di Renzi. Comunque, guarda, credo. io dico una cosa: Simone Di Stefano, che dice di essere fascista, sì, io
lo conosciamo,
sono,
ma per carità,
no,
non è
ma
che
io sono
la...
a favore del fatto che lo possa dire e che lo potrà dire sempre.
Chi
questo
ha detto
è
nulla, ma
no,
chi
tu
ha detto
lo vorresti
nulla.
Sciogliere, tu vorresti sciogliere Casa Pound.
Quando io dico Casa Pound, Forza Nuova, dico che quando fanno l'elogio del fascismo, per me commettono un reato. Poi il signor Di Stefano, come gli altri, possono parlare del mutuo sociale, ovviamente, le loro proposte economiche, va benissimo, magari non sono d'accordo. Quando uno fa l'elogio del fascismo in questo paese ancora è un reato.
Vabbè.
Questo dico, solo questo.
Di Stefano, ci aggiorniamo, non portate in tribunale quello che non è il caso di portare in tribunale quel ragazzo.
Come no, gli vogliamo pure le mutande, lo mandiamo a lavorare, guarda.
Ciao. Dove siamo? Tempo per una Chiara da Padova, vai.
Chiudi tutta la baracca.
Giuseppe,
sì, la baracca. Dimmi, Chiara.
Buonasera, saluto anche Parenzo. No, ciao, niente, tutta questa violenza che sta dilagando non ci fa proprio bene.
Vabbè, adesso non è che ci viene a fare il discorso buonista, tutta la violenza non ci fa bene.
Non è buonista, però voglio dire, Salvini è andato lì con le buone, non ho visto provocazione da parte sua, è un uomo che ha risollevato la Lega Nord, insomma, ha fatto una piazza pulita, insomma, attaccarlo così mi sembra un'esagerazione. Anche
beh, una piccolissima esagerazione, salire sopra le macchine, sì, è vero. Grazie, ci sentiamo domani 18:30, ciao.
La Zanzara è un freak show, ma lo dico con tutto l'amore. Dovete parlare di fighe, dovete parlare di matrimoni, assolutamente dovete parlare di quelle cose lì. Ma di fiori d'amore, ma di che, ma cosa stiamo dicendo? Ma per cortesia.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Se vi devo dire che vi amo.
Radio 24. La passione si sente.